E anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un caloroso saluto a tutti voi. Ieri sera, vi ricordo, abbiamo riflettuto tra l'altro sulla fede di Abramo. Ricordo che stiamo studiando la lettera di Paolo ai Galati, che appunto al capitolo 3 parla del fatto che la fede dà la vita. Riprendiamo subito la lettura al versetto 11 di Galati, capitolo 3. E che nessuno, mediante la legge, sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Anche nel Vecchio Testamento troviamo l'insegnamento che l'uomo è salvato per fede, non per aver osservata tutta la legge. Se trovate qualcuno che vivendo sotto la legge fu salvato per averla osservata integralmente, beh, fatemelo sapere. Il cuore della legge di Mosè era l'ordine dei sacrifici, eppure Mosè stesso si rallegrò del fatto che Dio potesse estendere grazia e misericordia anche sotto la legge. Abacuc, al capitolo 2, versetto 4, dice: «Ma il giusto per la sua fede vivrà». La legge, come abbiamo visto, può solo condannare, mentre la fede operante dà vita. Ma la legge non si basa sulla fede. Anzi, essa dice: «Chi avrà messo in pratica queste cose, vivrà per mezzo di esse». Abbiamo letto il versetto 12. E anche questo versetto 12 di Galati 3 è importante. Da esso si deduce che la fede e la legge sono principi tra loro contrari, sia per quanto riguarda la salvezza, sia per quello che concerne il vivere di tutti i giorni. Una annulla l'altra, sono diametralmente opposte. Se vivi secondo la legge, non potrai essere salvato dalla fede. Non puoi unirli, sono contrari. Cercherò di illustrarvelo così. Molte volte, viaggiando in macchina, mi viene spontaneo apprezzare il fatto che una delle comodità di questo mezzo di trasporto è quella di potermi fermare e ripartire quando voglio, senza orari, senza tappe prefissate. Altre volte, viaggiando in treno, apprezzo il fatto di potermi muovere liberamente, senza essere costretto a tenere le mani sul volante, concentrato quindi per evitare incidenti e magari a volte in coda per ore nel traffico. Allora penso, sarebbe bello se esistesse un mezzo di trasporto che mi lasciasse libertà di movimenti, come il treno, ma nello stesso tempo mi permettesse di partire come e quando voglio, senza orari, senza fermate, senza percorsi stabiliti. Ma questo è assurdo. Se viaggiamo in auto, siamo in auto. Se viaggiamo in treno, siamo sul treno. Non hanno ancora inventato questi adattamenti. Bene, neanche Dio ha disposto che tu possa essere salvato per mezzo della fede e contemporaneamente dalla legge. Devi scegliere o l'una o l'altra. Se vuoi arrivarci per mezzo della legge, allora ci puoi provare, ma ti avviso che Dio ha già detto che tu non ce la puoi fare. La legge non si basa sulla fede, anzi, essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose, vivrà per mezzo di essa. In netto contrasto con tutto questo. Versetto 13 di Galati, capitolo 3. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. La legge di Mosè ci condannava. È simile a quella illustrazione che vi ho descritto prima riguardo all'osservanza delle leggi della mia città. Non ho nessuna ricompensa per l'osservanza di quelle leggi, e se ne infrango qualcuna vengo subito condannato. Cristo ci ha redenti dalla pena della legge di Mosè. Come lo ha fatto? Essendo divenuto maledizione per noi. Cristo tolse quella pena, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Questa è una citazione del Vecchio Testamento, come vedremo, ed è un passo della Scrittura molto rilevante per vari motivi. Uno di questi motivi è che i figli di Israele, come metodo di pubblica esecuzione, non usavano appendere al legno, avevano invece l'usanza di lapidare. Probabilmente perché in quella terra, ovunque ti giri, trovi una quantità enorme di pietre. La punizione predominante in Israele era la lapidazione e non la crocifissione sul legno. Comunque, quando veniva commesso un crimine disonorevole, la procedura era questa. Quando uno avrà commesso un delitto passabile di morte e viene messo a morte, lo appenderai a un albero. Il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza indugio lo stesso giorno, perché il cadavere appeso è maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che il Signore, tuo Dio, ti dà come eredità. Così è scritto in Deuteronomio, capitolo 21, nei versetti dal 22 al 23. Quindi, se il colpevole di un delitto terribile era stato lapidato fino alla morte, il suo corpo doveva essere appeso e legato a un albero come monito. Ma non doveva essere lasciato lì tutta la notte, perché il cadavere appeso è maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che il Signore, tuo Dio, ti dà come eredità. Paolo ci dice invece che Cristo è stato fatto maledizione per noi. La domanda è, quando è stato fatto maledizione Cristo? Divenne forse maledizione nella sua incarnazione? Oh no! Quando nacque venne chiamato colui che nascerà sarà chiamato santo, come scritto in Luca 1, al versetto 35. Divenne maledizione durante i primi anni della sua vita, di cui abbiamo veramente pochi scritti? No. È scritto che Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Luca 2, versetto 52. Lo divenne forse durante il suo ministero? No. È durante questo ministero che il Padre dice: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Matteo capitolo 3, versetto 17. Quindi deve essere divenuto maledizione mentre era sulla croce. Sì, ma non nelle prime tre ore, perché quando egli si offrì era senza peccato. È stato durante quelle ultime tre ore sulla croce che egli divenne maledizione per noi. Fu allora che piacque al Signore di fiaccarlo e affliggerlo. Egli fece della sua anima un'offerta per il peccato. E come scritto in Isaia, al capitolo 53, al versetto 10, ma piacque al Signore di stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni, e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Maledetto chiunque appeso a un legno. Egli fu appeso al legno e maledetto a causa nostra, del nostro peccato. La parola greca tradotta con legno è xion, che significa proprio legno, legname o albero. Cristo fu appeso a un legno. Che grande contrasto che abbiamo qui. Egli andò verso quella croce che fu per lui un legno di morte, in modo da trasformarlo in un legno di vita. Tutto questo affinché, dice Paolo, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Abbiamo letto Galati capitolo 3, versetto 14. Israele ebbe la legge per ben 1500 anni e non riuscì a vivere per mezzo di essa. Al concilio di Gerusalemme, in Atti al capitolo 15, Pietro disse con altre parole questo concetto: noi e nostri padri non siamo stati in grado di osservare la legge, quindi perché dobbiamo porre i pagani sotto la legge? Se non siamo stati in grado di osservarla, noi neppure loro saranno in grado. Cristo prese il nostro posto per farci ricevere quello che la legge non avrebbe potuto mai darci, lo Spirito di Dio. Lo Spirito è uno dei doni speciali in questa era della grazia. A questo punto del discorso, l'Apostolo Paolo, per illustrare la priorità della promessa fatta ad Abramo nei confronti della legge, utilizza l'analogia dell'ultima volontà e del testamento. Prima di procedere, però, nella nostra analisi del testo, leggiamo insieme i versetti dal 15 al 18, da Galati, capitolo 3. Fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini. Quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice «e alle progenie», come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice «e alla tua progenie, che è Cristo». Ecco quello che voglio dire. Un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa dalla legge sopraggiunta 430 anni più tardi, perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio, invece, concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Supponete di fare con una persona un contratto sulla base del quale dovete pagargli 1 milione. Poi, dopo un anno, decidete di versargli solo 500.000 lire. Andate da lui e gli dite: ecco le 500.000 lire che ti dovevo. L'interessato risponderà sicuramente: un momento, tu hai concordato di pagarmi 1 milione. Beh, dite voi, ho cambiato idea. Ti risponderà: oh no, tu non puoi cambiare il contratto finché non l'hai onorato. Dio chiamò Abramo e gli promise che per mezzo suo avrebbe benedetto tutta l'umanità. Egli compì la promessa, benedisse tutti i popoli della terra attraverso Gesù Cristo, un discendente di Abramo. Cristo è colui che portò la salvezza al mondo. La parola progenie si riferisce in special modo a Gesù Cristo, come si può capire in Genesi 22 al versetto 18. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito la mia voce. Cristo stesso disse: Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno, e l'ha visto, e se ne è rallegrato. Queste parole di Gesù sono citate in Giovanni, al capitolo 8, versetto 56. Dio fece una promessa, un patto con Abramo. Quando venne la legge, 430 anni dopo, per quanto riguardava le promesse fatte ad Abramo, non cambiò nulla. In realtà, Dio non rimangia mai le sue promesse. Dio promise ad Abramo: ti darò questa terra, ti darò un figlio, tu diventerai un popolo così numeroso come la sabbia del mare. E Dio mantenne quella promessa. La nazione di Israele e molte altre nazioni derivano da Abramo, ma le promesse furono adempiute attraverso Isacco, la cui linea di discendenza porta proprio al Signore Gesù Cristo, la progenie, citata nel versetto 16. Dio promise inoltre ad Abramo che in lui sarebbero state benedette tutte le nazioni. Amica, amico, l'unica benedizione in questo mondo di oggi è Cristo. Potresti non avere alcuna soddisfazione dal tuo vicino di casa, o dal tuo lavoro, o dalla tua chiesa. Non credo che il mondo sia preparato a darti alcuna soddisfazione, ma ti è stato dato il Signore Gesù. E questo è veramente un grande dono, è il dono più grande che Dio abbia mai fatto. È la realizzazione della sua promessa, cioè che avrebbe salvato chiunque crede in Cristo. La promessa che riguardava Cristo fu fatta prima della legge di Mosè, e quella promessa era valida sebbene non fosse in vigore nessuna legge. Sorge una domanda. Allora, perché è stata data la legge di Mosè? Che valore ha? Ora, non pensate che Paolo stia annullando con le sue affermazioni la validità della legge. Sta piuttosto cercando di far capire alle persone qual era lo scopo della legge. Egli mostra la legge nella sua grandezza, nella sua pienezza, nella sua perfezione, ma mostra anche che questa perfezione è il motivo per cui c'è un ostacolo che non si può superare per essere accettati da Dio. Ora, ascoltiamo Paolo e quello che dice su questo argomento, sempre da Galati, capitolo 3. Andremo a leggere dal versetto 19 sino al 29. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Ora, un mediatore non è mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse la fede, eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco. Non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. La domanda è: perché serve la legge? Qual era lo scopo della legge? Paolo dice che è una cosa aggiunta, fu aggiunta perché, o meglio ancora, a causa delle trasgressioni. Finché venisse la progenie, questa piccola parola, finché, è un avverbio di tempo molto importante, significa che la legge è temporanea. La legge è stata data per quell'intervallo di tempo tra Mosè e Cristo. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Così è scritto in Giovanni, al capitolo 1, versetto 17. È importante sapere che la legge era temporanea. Era data finché venisse la progenie, e quella progenie è Cristo. La legge fu aggiunta a causa delle trasgressioni. È stata data per rivelare e non per rimuovere il peccato. Non è stata data per tenere l'uomo lontano dal peccato, perché ormai il peccato era entrato già nel mondo. Fu data per mostrare all'uomo quanto fosse dinanzi a Dio un innato, normale, grossolano peccatore. Qualsiasi uomo onesto che si guarderà alla luce della legge si vedrà colpevole. La legge non è stata data per provare che tutti gli uomini erano peccatori, e nemmeno, come alcuni teologi oggi dicono, è stata data come uno standard attraverso il quale gli uomini diventano santi. Vedete, cari amici ascoltatori, vedi amica, amico, non diventerai mai santo in questo modo, perché, prima di tutto, non puoi osservare la legge con le tue sole forze. Molte persone pensano che l'uomo diventa un peccatore quando commette degli atti peccaminosi, che è tutto a posto fino a che non cade e pecca. Questo non è vero. È perché è già un peccatore che l'uomo pecca. Un uomo ruba perché è un ladro, un uomo mente perché è un mentitore. Quando esco di casa al mattino e la prima persona che incontro mi dice «Che bella giornata!» e io rispondo «Sì, sì, lo è!» quando in verità in questa gradevole Lombardia c'è solo smog, io sto mentendo. Poi questo mi chiede «Come stai oggi?» Beh, onestamente magari non mi sento bene, ma gli rispondo «Bene, grazie!» Proprio lì, in quei pochi minuti, ho già mentito due volte. È naturale essere così, amici. Molti di noi mentono in modo più serio di questo. Ma perché lo facciamo? Perché abbiamo la natura fallace e la legge fu data per mostrarci che siamo peccatori e che sia tu che io abbiamo bisogno di un mediatore, uno che si interponga tra noi e Dio. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo, perché se ci fosse stato un altro modo per salvare i peccatori, Dio l'avrebbe fatto. Se avesse potuto salvare il peccatore per mezzo di una legge, l'avrebbe data. Ma Paolo dice ai Galati, al versetto 22 di Galati, capitolo 3, «Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti». Abbiamo visto che la legge portava morte. La persona che pecca è quella che morirà, come è scritto in Ezechiele 18, al versetto 20, e anche che la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, quindi tutto porta alla morte. Ciò che è necessario invece è la vita, la salvezza. Abbiamo visto che la legge porta alla morte ed è tutto quello che può fare. Ciò che conduce alla morte non è la reale grandezza del peccato, ma il puro fatto che siamo peccatori. Quindi tutti sono nella morte, tutti nel bisogno. Puoi anche non aver commesso un così grande peccato come fecero Hitler o Stalin, ma tu ed io abbiamo la stessa natura che avevano loro. Infatti, Goethe, il grande scrittore tedesco, scrisse «Non ho mai visto commettere un crimine, ma anch'io avrei potuto commettere quel crimine». Egli riconobbe che aveva la stessa natura. Ciò che conduce alla morte non è la grandezza del peccato, ma il puro fatto che siamo dei peccatori. Dicevo che ciò che conduce alla morte non è la grandezza del peccato, ma il fatto che siamo dei peccatori. Cerchiamo di raffigurare questo concetto. Pensiamo a un palazzo alto 24 piani. Ci sono tre uomini in cima al palazzo e un addetto alla sicurezza va su da loro e li avvisa. Ora state attenti, non vi sporgete, altrimenti cadrete, morirete. Uno degli uomini dice, questo stupido è sempre pronto a spaventare le persone. Io non credo che cadendo morirò. Perciò, deliberatamente cammina sull'orlo del terrazzo e fa un passo nel vuoto. Supponiamo che all'altezza del decimo piano qualcuno guardi dalla finestra e gli chieda, allora, come va? Fino adesso bene, ma, amica, amico, non è ancora arrivato. C'è la morte sul fondo. Quell'altro aveva ragione. L'uomo è morto. Ora, supponiamo che un altro uomo, spaventato da ciò che gli era stato detto, corra verso l'ascensore o verso le scale e accidentalmente scivoli e cada nel vuoto sottostante. Anche lui è morto. Immaginiamo poi che il terzo venga spinto giù dal palazzo da alcuni balordi. Anche egli muore. Ora, l'uomo che è stato buttato giù dal palazzo è morto come è morto quello che si è buttato deliberatamente e come quello che è caduto accidentalmente. Ognuno di questi uomini ha infranto la legge di gravità e la morte era inevitabile. Vedete quindi che non è il come ciò sia stato compiuto, ma la realtà di fatto. La realtà di fatto è che tutti hanno oltrepassato l'orlo del palazzo, hanno tutti infranto la legge di gravità. La domanda è, la legge di gravità che gli ha procurato la morte, poteva forse procurargli la vita? Non poteva. La legge di Mosè non può darti vita, come non lo può fare la legge naturale dopo che l'hai infranta e che sei morto. Non puoi ribaltare la situazione, alzarti dalla strada e tornare sul palazzo e vivere, come girare un film al contrario. Dovunque c'è peccato, segue la morte. La legge del peccato non conosce nessuna circostanza attenuante, non conosce la misericordia, non ha nessuna elasticità, è inflessibile, inesorabile, è immutabile. La parola di Dio dice: la persona che pecca è quella che morirà. Ad Adamo ed Eva nel giardino di Eden Dio disse, come scritto in Genesi 2 al versetto 17: ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morrai. In Esodo 34 versetto 7 egli dice che non terrà il colpevole per innocente. Quindi tutti hanno peccato e per la legge siamo morti. La legge ci condanna. Da Paolo viene chiamata ministero della morte, come Paolo dice in Seconda Corinzi al capitolo 3 versetto 7. È quindi un ministero di condanna. La legge ci condanna tutti. Può la legge dare la vita? Caro amico, la legge non può dare la vita. Quanto una caduta da un tetto alto non può darti la vita se sei morto per quella caduta. Lo scopo della legge non è mai stato quello di dare la vita, ma solo quello di dimostrarci che siamo peccatori, peccatori colpevoli dinanzi a Dio. La Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. E con questa grande dichiarazione che abbiamo letto questa sera in questa Epistola ai Galati, termina il nostro studio, le nostre riflessioni su questo libro, appunto, per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera. Io mi fermo qua, vi saluto e appuntamento domani. Ciao.